E allora, questa mattina credo che già veramente io sono saziato parecchio, però ecco, brevemente, come sapete tante volte per me è importante perché continua a essere, per quanto ho scoperto la gloria di Dio, una persona che non crede troppo nella quantità di parole. Siamo in un mondo che parla o non parla, dico, ci sono quelli che non parlano completamente, bisogna che imparino ad esprimersi, ma ci sono quelli che parlano sempre, ma alla fine questo non esprime necessariamente un contenuto. Allora io sto scoprendo sempre di più che la realtà del cristianesimo non è una parola, come l'altra volta ho detto, Cristo non si è incartato, cioè si è incarnato. E quindi abbiamo bisogno di scoprire lo spirito, la vita di questa parola. E tante volte siamo presi così dalla dimensione del significato teorico che non entriamo nella realtà. Ma sta avvenendo un momento in cui è necessario entrare perché i test sono sempre più difficili. E al di là dei decreti, proclami, dichiarazioni, eccetera, eccetera, se non entriamo nella consapevolezza dell'amore di Dio, avremo grosse difficoltà a partire dal rapporto con noi stessi. Vi invito a pregare, ci sono tanti credenti di prima linea che stanno essendo bombardati, stanno essendo tormentati, proprio perché al di là del carisma, della missione, di tutto quello che avevano, hanno sicuramente dei combattimenti interni e ci sono aree dove il male può accedere e lì chiaramente può distruggere, può, e lì c'è un dolore grande per ognuno di noi perché siamo collegati, a prescindere se appartengono al nostro movimento o meno, siamo tutti collegati in questa grande realtà che è il corpo di Cristo. Ed è importante stringere le fila, è importante sostenere quelli che stanno vacillando e tanti stanno vacillando, ognuno di noi è attaccato e realmente abbiamo bisogno di incoraggiarci, di guardare avanti e di camminare oltre questa cortina di fuoco che sta colpendo ognuno di noi in maniera diversa. E lì realmente l'amore è l'arma totale. Ma questa mattina brevemente dicevo, perché credo che la parola può penetrare al di là di quello che comprendiamo. Tante volte sembra che comprendiamo, dicevo poco fa, ma non apprendiamo, non incameriamo, non ci viene impartito qualche cosa che trasforma la nostra vita negli aspetti più pratici. Attenzione, possiamo essere dei grandi teologi, possiamo avere tutti i doni spirituali, ma poi di fronte alle situazioni della vita confonderci e non riuscire a superare il risentimento, non riuscire a superare l'amarezza, non riuscire a superare tante cose che stanno diventando il veleno più grande per la Chiesa, rompendo quel parisentimento invece che, come avete visto questa mattina, c'era un po' di parisentimento in più e lo Spirito Santo si può muovere di più e di più e di più. Più saremo in Lui, più lo Spirito si muoverà tra di noi. E volevo leggere brevemente quel verso molto noto in Giovanni capitolo 3, verso 19, dove la Scrittura si esprime in questa maniera. E questa affermazione vale e per quelli che non ricevono la luce di Cristo è per quelli che l'hanno ricevuta, ma non riescono a far entrare questa luce in aree della loro mente dove avrebbero bisogno di essere rischiarati, avremmo bisogno di essere rischiarati. E la parola è questa: il giudizio è questo. La luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno amato le tenebre più della luce, perché le loro opere erano malvagie, perché chiunque fa cose malvagie odia la luce e non viene alla luce affinché le sue opere non siano scoperte. ma chi mette in pratica la verità, o chi è un assertore della verità, viene alla luce affinché le sue opere siano manifestate, perché sono fatte in Dio. Questa è la parola che questa mattina vorremmo un attimo meditare insieme. E sapete bene che in questo momento c'è un grande conflitto tra la luce e le tenebre. E sapete bene che, come afferma la parola di Dio in Colossesi 1:13, Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figliuolo, e in lui abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati. E questa è un'affermazione incredibile, e questa è un'affermazione che chi ha fatto questa esperienza, chi ha sperimentato la grazia di Dio, può affermare con forza insieme all'apostolo Paolo. Ma intanto comprendiamo quello che la luce sta cercando di fare. Gesù dice: io non sono venuto per condannare questo mondo, ma per salvarlo. Però la parola che ho annunziato sarà quella che giudicherà. Dio ha desiderio del bene di tutta l'umanità, non ha desiderio del bene della tua famiglia, del tuo piccolo circondario. Dio desidera il bene, desidera, dice la Scrittura, vuole che tutti giungano a una metanoia, che non è una paranoia. Che lui dice metanoia, no, dice dobbiamo impazzire. No, la metanoia è un rivedere, un ravvedimento, una possibilità che ci è stata data di non fare come siamo stati sempre abituati a fare. Tante volte c'è questa mentalità nella logica di dove viviamo, che ci dice: meglio tinto conosciuto che umiglia a conoscere. Il siciliano non lo conosco tanto bene. Che in qualche modo ci lega a mentalità, ci lega volontariamente o involontariamente, tante volte non sono cose negative, tante volte sono traumi e ci lega, il passato ci lega, la tradizione, i nostri antenati, ci sono peccati transgenerazionali, che significa? Ci sono fallimenti che si ereditano dalle generazioni passate. Problemi irrisolti, non solo di carattere economico, uno ha ereditato i debiti del proprio progenitore o genitore, dico, ma ereditiamo delle eredità distruttive negative, e lì solamente aprirsi alla luce di Dio, aprirsi alla luce di Cristo, può rompere questo circuito, questa autostrada verso l'inferno. Highway to the Hell era un brano che mi piaceva moltissimo prima di convertirmi. Di chi è? Chi è il conoscitore? Chi l'ha scritto? Highway to the Hell. Brava, c'è una buona memoria. Abbiamo bisogno realmente di realizzare che questa luce è venuta. E questo qualche cosa realmente di difficile, perché le persone è come se prese dallo spirito di questo mondo preferissero dire che c'è la disperazione, che c'è l'angoscia come unica realtà. Io ero uno di questi, ma la luce è venuta e questo è il giudizio. La luce è venuta, non possiamo giustificarci nel momento in cui esiste un'alternativa. Se non esistessero alternative, dovremmo accettare il non senso della vita, dovremmo mangiare e bere perché domani moriremo. Mangiare e bere significa lasciarsi andare e vivere tutti gli istinti più primitivi. Diceva Freud, l'eros e la thanatos, cioè l'istinto, la libido, che è la spinta più forte. Naturalmente, a parte lo Spirito Santo che ha una spinta incredibile, ma umanamente la spinta più forte è Thanatos, la morte, che è quello che tante volte si prova quando uno si è lasciato andare libero nell'istinto, o la sofferenza estrema che vive, che ti porta a desiderare di non soffrire più, di morire. Dobbiamo veramente poter scoprire che la luce è venuta. C'era una barzelletta, ma non ve la racconto. Io ero un patito quando ero bambino di stalle e olio. E c'era ho paura, raccontiamo. Allora com'è? Stanlio, accendi la luce.
Ma olio, non trovo l'interruttore.
Stupido, prima accendi la luce e poi trovi l'interruttore. E noi veramente, non era stupida questa cosa. Per trovare l'interruttore della vita abbiamo bisogno di accendere la luce di Dio nella nostra vita, se no l'interruttore non lo troviamo. Possiamo trovare l'interruttore della nostra sedia elettrica, possiamo trovare l'interruttore che ci distrugge. Tanti interruttori vengono premuti da ogni uomo oggi. Con incoscienza, con curiosità, con sfida, con ricerca di qualche cosa di eccitante, e sono interruttori che autodistruggono ancora di più la nostra vita. Ma la luce è venuta. Ecco perché alla luce della luce, per la tua luce noi vediamo la luce, dice una scrittura, alla luce della luce noi siamo sfidati a esporci a questa luce, molto più che il desiderio di prendersi un po' di abbronzatura. Non so quante ne avete preso quest'estate, io quasi niente. Siamo sfidati, ma perché? Perché la luce è qualche cosa che ci farà bene. Ora qua non sto a parlare di tutta la dimensione della luce per le piante, per la clorofilla, tutte queste cose, ma la luce è stata creata per dare nutrimento, guarigione, liberazione. Gesù, la luce del mondo, Gesù è venuto, ma il giudizio, la crisi, la difficoltà è questa, che gli uomini hanno amato, amano ancora di più le tenebre al posto della luce. Perché? E io credo che è importante capire questa mattina, non tanto per fare un'esperienza di salvezza, io spero che tutti quanti qui questa mattina abbiate riconosciuto il vostro fallimento di esseri umani, la vostra impresa fallita umana, e avete veramente messo la fiducia nell'opera espiatrice di Cristo per essere salvati. Ma al di là di questo, che ancora è un problema grande per tutti quegli uomini che vogliono, anziché aprirsi a Dio, essere Dio. Io ero uno di questi, non mi piaceva essere prostrato davanti a Dio, volevo essere io Dio. E tante metodologie, tante filosofie, tante tecniche sono di autodeificazione, cioè tu diventi Dio, tu attraverso il tuo orgoglio cerchi di raggiungere questa grandezza, di sentirti migliore degli altri, questa logica incredibile, queste difese assurde per coprire il male e che a un certo punto devono cadere. Quando la scrittura dice perché le opere malvagie, non sta parlando chissà che cosa, uno è assassino, uno è un ladro, uno, questi sì, ci sono pure queste possibilità. Ma opere malvagie sono tutte quelle azioni che facciamo nella nostra mente per coprire il male senza affrontarlo e senza esserne liberati. Opere malvagie inconsce sono i meccanismi di difesa. Ogni tanto un po' di psicologia non vi fa male. È stato molto bello quel corso che è stato fatto ieri mattina, credo, da Tiziana, c'era Francesco Di Sano sulla formazione un po' psicologica dei monitori. Le opere malvagie non sono chissà uccidere, fare cose incredibili, tradire, anche questo, ma sono semplicemente difendersi in maniera umana, cioè non difendersi per niente dal male. E tante volte i meccanismi psicologici che usiamo, e quello più comune è quello che reprime, rimuove, solo questi vi cito perché ce ne sono tantissimi. Quando vogliamo vincere il male ignorandolo, o reprimendolo, o comprimendolo, o nascondendolo, E tante volte veramente la cosa più grave è che l'uomo ha amato così tanto la sua autogiustizia per il suo orgoglio che non è riuscito ad apprezzare questo amore incredibile di Dio che ha detto: io sono venuto a pagare proprio perché tu non potevi mai e poi mai pagare per la tua salvezza. E ancora tante persone sono chiuse nella loro autogiustizia, nel loro tentativo di piacere a Dio secondo i loro sforzi, secondo le loro opere. E questo io sottolineo sempre, rattrista Dio, perché a Dio la tua salvezza è costata Cristo. Ecco perché tante volte, con tutta la tua buona fede, che poi non è tanto buona fede, con tutto il tuo orgoglio di autogiustizia, ti presenti, e non sto parlando di voi, sto parlando dell'uomo normale, che poi è anormale, si presenta e dice: ah, magari fossero tutti come me, io sono bravo, io sono qua, si costruisce da solo attraverso dei meccanismi di difesa, ignora tutto il male che ha dentro, non solo dentro la mente, ma ignora soprattutto che il suo spirito è separato da Dio e che nessuno sforzo umano, nessuna filosofia umana lo potrà unire a Dio. Ed è per questo che è dovuto venire Gesù Cristo, ha dovuto Lui prendere la punizione, prendere Lui la condanna, prendere la maledizione che doveva essere su ognuno di noi. E gloria a Dio se qui questa mattina tutti quanti hanno riconosciuto questa tenebra profonda dello spirito, questo distacco profondo da Dio, e umilmente sono andati a Cristo e lo hanno riconosciuto come proprio Salvatore e Signore. Alleluia, se questo è avvenuto nella tua vita, veramente tu non hai idea di che cosa è successo. E mentre magari, come mi scrivono centinaia di persone, dice: oh pastore, dottore, perché poi non sanno come chiamarmi, io mi sono convertito e ho cominciato ad avere più problemi. E io devo scrivere a tutti, sentite i miei corsi, guardate, perché è normale, quando tu ti iscrivi a un'università, devi cominciare a studiare, devi cominciare a superare esami, test, proprio perché Dio è convinto che puoi poi scoprire ed esprimere la potenza del suo amore. Ma tanti mi avevano detto: credi in Gesù e non avrai più problemi. No, ho detto, questi sono un problema, quelli che ti dicono credi in Gesù non avrai più problemi, sono un problema per la Chiesa, perché creano un sacco di persone poi deluse, illuse, depresse, e che al di là di dichiarazioni, proclamazioni, poi si devono confrontare con i limiti normali del fatto che siamo in una vita ancora fisica, dove ci sono le leggi della fisica, dove se ti sporgi troppo dalla finestra cadi e non è stato il diavolo a spingerti. Siamo in un mondo pericoloso, ma Dio ha messo l'eternità, ha messo la sua dimensione, il suo regno dentro di noi. E allora le prove, i test servono per costruire secondo questo materiale oro, argento, pietre preziose. Chi siete fino a qui? Dicevo, lasciando perdere quindi quelle persone che ancora nell'orgoglio dell'autogiustizia, o peggio ancora, hanno messo al centro la creatura al posto del creatore, hanno adorato e stanno adorando la creatura, cioè l'uomo, come se fosse Dio, sta diventando oggetto di culto in tutte le sue illusioni, contraddizioni, assurdità, paranoie, pazzie. L'uomo sta diventando il punto di riferimento. Mamma mia, siamo messi male. Se l'uomo è il punto di riferimento, siamo messi molto male. E più lo diventa, e più il male si estenderà, più il relativismo si estenderà, più la confusione si estenderà. Ora siamo pure in elaborazione di identità di genere, non si capisce più neanche una cosa naturale che era quella di essere uomini e donne. Anche questo concetto reale della natura sta venendo pervertito, trasformato, proprio perché la confusione massima porti alla paura massima. E la paura massima delle persone porti al controllo massimo, al dominio, alla manipolazione del male nella vita degli uomini. Ricordate, la scorsa volta abbiamo parlato del laccio del diavolo che ci prende schiavi per fare la sua volontà, non la sua di Dio, la sua del male. Ma questa mattina lasciamo perdere quelli che realmente stanno ancora vivendo la loro incredulità e per i quali dovremmo piangere, perché Gesù sta piangendo per le persone che si vogliono presentare con la propria autogiustizia, o per quelli che direttamente non gliene frega niente. Non so per quali dei due piange di più, ma tutti quelli che sono esclusi da questo progetto di amore eterno e che pensano che la vita è semplicemente 70-80 anni, Dio sta piangendo e vorrebbe che tu, Chiesa, tu, figlio di Dio, tu che hai realizzato questo, possa bramare, desiderare, fare il possibile per portare questa buona notizia, perché il Vangelo è una buona notizia. Ma andiamo a noi. Noi potremmo pensare che semplicemente gli increduli, semplicemente i peccatori, semplicemente gli estranei a Dio hanno questo problema di insofferenza alla luce. Ma vi devo dire che anche noi cristiani, pur avendo ricevuto la luce dentro, pur avendo ricevuto la completezza del progetto di Dio, la compiutezza di quello che Dio ha fatto, tante volte abbiamo difficoltà a fare sì che questa luce arrivi nella nostra mente e sovverta e trasformi progressivamente le nostre negatività, i nostri concetti, le nostre teorie, le nostre malattie mentali. Abbiamo una paura, e tante volte quello che vedo nell'ambito della mia vita, della vita dei cristiani, è un rapporto ambivalente con la luce. Che significa? Che da una parte ci sentiamo attratti, perché d'altronde il tuo spirito viene da Dio e non è possibile che non senta questa attrazione. Quando sei a lodare, quando parli del Signore, quando stai evangelizzando, senti un turbo di Dio, senti veramente lo Spirito che ti dà una forza e una libertà e una chiarezza incredibile nel tuo carisma, in quello che Dio ti ha dato la capacità di fare. Sei in grado di fare cose incredibili, ma poi nella tua personalità, nel tuo vivere quotidiano, è come se questa luce rimanesse spenta. E tante volte facciamo questa specie, che non è una mascherata, e ogni tanto accendiamo la luce del nostro spirito e lì diventiamo splendenti, le nostre facce veramente sono folgorate dall'amore di Dio, e lì gli altri riescono a guardare Dio dentro di noi. Poi quando finisce, insomma, spegniamo la luce e andiamo a corcare. Spegniamo la luce, non lasciamo e non capiamo che questa luce che Dio ha fatto risplendere in noi ha bisogno di essere accolta nelle parti più oscure della nostra anima, della nostra mente. Perché se questa luce non viene a toccare queste parti, alla fine vivremo da cristiani schizofrenici, sdoppiati. Vivremo da persone che non hanno una progressione, mentre Dio è il Dio della progressione, è il Dio del dinamismo, è il Dio degli esami che vengono ogni giorno. Io non so, ci sono persone che mi sembra, quando gli parlo, che non hanno nessun esame. Vivono così, l'acqua li bagna, il vento li asciuga, e sembrano così. Ma non è che non hanno esami, è che non se ne accorgono. E che non neanche si rendono conto dei loro conflitti. Ci sono invece delle altre persone che vivono così tanto il conflitto, l'esame, che non si rendono conto che lo possono superare. Abbiamo sempre degli estremi nella vita. E io non so a quale categoria di cristiano tu appartieni, se sei quello bello sciacquato, fresco e sciacquato, vuol dire, o sei quello sempre in travaglio, sempre in crisi, però che non capisci che negli esami hai bisogno di amare questa luce prima di tutto, hai bisogno di lasciare che questa luce illumini questa parte, perché questo è il dramma sottolineato dall'Apostolo Giovanni, che si possono amare le tenebre più della luce. Si può amare il risentimento più del perdono. Si può amare la menzogna più della verità. Si può amare l'autocommiserazione al posto della speranza, della fiducia. Si può amare qualcosa che ci distrugge piuttosto che qualcosa che ci costruisce o ci edifica. E il dolore di Dio è grande perché la luce vorrebbe entrare nella mia vita, nella tua vita, e ci sono momenti veramente in cui anche da cristiano io dico spegnete quella luce, vuol dire spegnete Dio, Dio lo possiamo spegnere ma non si spegne, naturalmente siamo noi a non vederlo più. Quante volte hai cercato di spegnere Dio nella tua vita? Quante volte hai cercato di mettergli davanti qualche cosa perché la sua luce non ti desse fastidio? Perché poi, quando stiamo facendo delle cose, diciamo che sappiamo che non cooperano al progetto di Dio, lo sappiamo che la luce ci dà fastidio. Perché la luce è qualche cosa che vuole illuminarci, vuole portarci realmente a un cammino costruttivo. E tante volte invece camminiamo come ciechi, che guidano altri ciechi, e poi cosa facciamo? Cadiamo nella fossa. Chiaramente questa fossa è momentanea, perché poi, a meno che non amiamo essere affossati o ci costruiamo un rifugio nelle catacombe, c'è il desiderio della luce che nuovamente ci porta a galla. Fratelli, sorelle, noi siamo come dei pesci, siamo attirati dalla luce di Dio, abbiamo bisogno di cogliere questa attrazione, abbiamo bisogno di recepirla, abbiamo bisogno di non difenderci, abbiamo bisogno di non avere paura di esternare quelle parti negative della nostra vita, le opere malvagie, le difese malvagie, le illusioni, i falsi ideali, tante volte ci bloccano nella percezione della luce e Dio sta soffrendo perché vuole che amiamo la luce, non ce lo può imporre, ma ci sarà un momento in cui tutto dovrà essere scoperto. C'è una parte della scrittura che dice, prima Corinzi 4:5, perciò non giudicate nulla prima del tempo, finché sia venuto il Signore, il quale metterà in luce quello che è nascosto nelle tenebre e manifesterà i pensieri dei cuori. Allora ciascuno avrà la sua lode di Dio, da Dio. Ma non dobbiamo aspettare. Certo, ci sono dei momenti in cui chiaramente lo Spirito Santo evidenzia in una maniera più chiara dei problemi, le motivazioni, perché là c'è tutto un altro capitolo con cui ci stiamo muovendo, ma non dobbiamo aspettare l'ultimo momento quando sarà accesa la luce e allora tutto lo sporco della tua stanza si vedrà, che se la tieni in penombra non si vede niente. Non dobbiamo avere paura della luce. Questo è il messaggio forte. Questa mattina Dio ti dice, perché non ami la mia luce? E voi sapete perché non l'amiamo? Perché ancora siamo complici tante volte, siamo collegati a queste difese che non vengono da Dio, a queste immagini che ci portiamo dietro e che ci fanno avere paura di qualcosa che ci smascheri, di qualcosa che ci faccia vedere il male, perché abbiamo paura che non esiste una soluzione. Dobbiamo noi fare finta di essere cristiani buoni, bravi così, ma non ha importanza. Io la coscienza massima di Dio l'ho avuto proprio quando ho avuto la coscienza massima della mia negatività. Da cristiano, non da non cristiano. Perché un cristiano ha detto, sì signore, sono un peccatore, però poi l'ho capito dopo cosa significava. Perché tutto sommato io ero molto autocontrollato, quindi tante cose negative pensavo di non poterle neanche pensare, altro che fare. Dopo ho capito che è la luce di Dio che mi cambia e che ho bisogno di espormi, ho bisogno di amare la verità. Chi ama, chi è un assertore, chi vuole praticare la verità, viene alla luce. Che significa? Significa che c'è un momento in cui devi decidere se hai ragione sempre tu, con tuo marito, con tua moglie, o con tutti, se ce ne hai per tutti, oppure forse Dio vuole farti vedere qualche cosa che vuole aggiustare in te. L'altro sì, dovrà essere aggiustato, attenzione. Ma questo desiderio, amore per la verità, ci alziamo in piedi, è qualcosa che Dio chiede a te. Questo fatto di venire alla luce, di avere fiducia, che anche se la luce metterà in evidenza alcune tue brutture, alcune tue fisionomie che non sono perfette esteticamente, eticamente, moralmente, anche se la luce metterà in evidenza un orgoglio profondo, una carenza d'amore profonda che stai cercando di compensare in tante maniere distruttive, anche se la luce metterà in evidenza delle cose veramente che non sono belle né per te che le vedi né per gli altri al quale le esponi, la chiamata di Dio questa mattina è: vieni alla luce. Vieni alla luce, vieni alla luce, anche se le tue opere possono essere sgamate, possono essere scoperte. Vieni alla luce, vieni alla luce, non avere paura della mia luce, perché la mia luce non vuole giudicarti, ma vuole che tu giudichi ora per non essere giudicato dopo, che tu discerni quello che ti avvelena, perché poi non possa dire: ah, ma io non lo sapevo, e hai vissuto tutta una vita avvelenata dall'amarezza, dal risentimento, dalla gelosia, dall'invidia, dall'orgoglio, da tante cose che hanno il potere veramente di ucciderci, non spiritualmente, grazie a Dio, però ci uccidono mentalmente e ci fanno vivere una vita miserabile, mentre siamo ricchi della grazia e dell'amore di Dio. Chi ama la verità viene alla luce, e l'esortazione questa mattina che Dio ci rivolge è: venite, venite alla luce. Confrontatevi, non abbiate paura di scoprire il vostro dolore fino in fondo, perché solamente scoprendolo potrete cominciare a trovare una soluzione che non sia un'opera malvagia. Cioè, opera malvagia altro non è che un'elaborazione negativa del dolore, della paura, di tutte quelle emozioni che ci hanno dominato e che nel tentativo di superarle siamo andati dalla padella alla brace, abbiamo peggiorato le nostre situazioni con noi stessi, rapporti con gli altri, opere malvagie, tentativi di cambiarci da soli, non ci riusciamo a modificare da soli. Questa è la verità. Forse è uno schiaffo per il tuo orgoglio, ma tu non potrai cambiare solamente imponendoti di cambiare, ma solamente accettando, ricevendo la luce di Dio. Lì comincerà un processo meraviglioso. Chi mette in opera la verità viene alla luce affinché le sue opere siano manifestate, cioè, come a dire, si esprimano nella loro natura di opere che Dio ha preparato, di opere che sono frutto della nostra fede, di opere che sicuramente vengono fuori, ma vengono fuori dalla luce di Dio in te. Non sono modi tuoi per cercare di ingraziarti Dio, ma queste opere vengono fuori perché mentre ti colleghi alla centrale elettrica divina si accendono tutti i frutti. Si accende l'amore, si accende la pace, si accende il perdono, si accendono cose che non avresti mai potuto immaginare di superare. Superi, 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 perché sei collegato alla luce. Ma se rifiuti la luce e tieni le tue modalità di difesa, certo Dio avrà pazienza, non ti dirà ti escludo, fino all'ultimo momento Dio desidererà il nostro bene. E devo dire che io sono sempre uno che voglio scapoliarmela, forse siamo anche come voi, cerco qualcosa per distrarmi, ma ci sono momenti in cui Dio mi dice: cosa fai alla mia luce? La ami? Se ami, vieni avanti, non ti preoccupare, e la mia luce ti guarirà. Preghiamo un attimo insieme questa mattina, non sento di andare oltre, che credo che il messaggio sia chiaro e abbia a che fare non con tante teorie o teologie, ma con un'attitudine di fondo, cioè questa ambivalenza, questa paura che hai e che è atavica, perché l'uomo ha avuto sempre paura del buio, ma ha avuto pure paura della luce. Il buio fisico, vogliamo accendere qualcosa e difenderci, anche se il fatto che ora ci sono tutti i mezzi dell'illuminazione ha cambiato un po' la modalità di vita. Prima, a un certo punto della giornata, si doveva andare per forza a letto perché non si poteva leggere più. Ora possiamo fare le ore piccole o grandi, ma riguardo alla luce di Dio, alla luce di qualcuno che stai conoscendo come Dio di misericordia, Dio di amore, se Dio vuole accendere la luce nella tua mente, non è per condannarti, non è per giudicarti, non è per squalificarti, ma è perché desidera che tu possa vivere meglio nell'amore, nella pace, nel perdono. E allora, questa mattina, prendiamo questa determinazione nella nostra vita di non rimanere esclusi perché abbiamo paura che le nostre opere sono umane e vengano smascherate. Non avere paura questa mattina. E nel mentre che preghiamo, tu stesso, chiudendo gli occhi, dici a Dio: cosa vuoi fare con la sua luce? Se la vuoi accogliere, se la vuoi amare. È lì dove ti viene difficile accoglierla, amarla. Esprimi questo desiderio, che questa difficoltà, che questa allergia, intolleranza alla luce di Dio possa smettere di condizionarti e come un bambino o una bambina ti possa avvicinare al trono della sua grazia, al suo abbraccio amorevole che questa mattina ti vuole circondare di luce vera, profonda, vivificatrice. Signore, ti chiedo questa mattina per la mia vita, per la vita di questi miei fratelli, la possibilità di modificare questo atteggiamento che non è un atteggiamento mentale. Tante volte ci avviciniamo curiosamente a tutte le nuove convinzioni, facciamo studi incredibili, biblici, però quando si tratta di avvicinarci al nucleo della tua luce, del tuo amore, abbiamo paura, perché sappiamo che l'amore ci stravolgerà. Ma grazie perché questo stravolgimento è uno stravolgimento positivo. Grazie perché questo stravolgimento sanerà tutte le nostre carenze, traumi, persino quelli prenatali. Grazie perché potremo amare sempre di più la luce e potremo operare come figli della luce nel nome di Cristo. Amen. Dio vi benedica. Buona domenica.